Bene, allora abbiamo come testo d'esame avete il Conditio Humana di Beck, che in inglese si chiama World at Risk, tanto perché i titoli sono sempre una cosa un po' così complicata da prendere in considerazione, ed è il testo successivo, diciamo, in sequenza di importanza al famoso La società del rischio, che ha fatto in qualche misura il dibattito sulla sicurezza negli ultimi 20 anni, fra una cosa e l'altra. Condizione Umana è un testo che a me piace molto, devo dire la verità, perché pone una serie di questioni che tendenzialmente noi non vogliamo affrontare. Beck si è concesso una serie di attacchi abbastanza frontali a tutta una serie di istituzioni, modi di fare, strategie accademiche, eccetera, eccetera, che non posso che apprezzare, visto che erano assolutamente necessari da molti punti di vista, e soprattutto ha messo il dito nella piaga, ovvero sia un po' è un equivalente della famosa faccenda del re che è nudo, questo libro, alla fine, perché ci mette di fronte a una serie di aspetti della realtà contemporanea che noi ci stiamo rifiutando di prendere in considerazione. Non a caso, come vi dicevo la volta scorsa, è il testo da cui parto poi per portare un po' avanti almeno uno di queste intuizioni, che è quello che ha a che fare con la sostanza del reale, ma per il momento lo lasciamo da parte. Allora, per capire Beck, per capire meglio l'argomento di Beck in questo libro, abbiamo necessità di ribadire un po' meglio quello che diceva prima, perché di fatto è un suo superarsi per molti versi. Nel senso che nella società del rischio, Beck ci definisce, ci dipinge una situazione che è estremamente interessante, e che è quella della modernità, per molti versi, no? Modernità che ovviamente lui interpreta in modo molto ampio a partire dal 1600, fra una cosa e l'altra. Nel senso che il momento che ci interessa per capire il discorso che fa Beck, e comunque per settare una serie di punti di vista e di opinioni anche nostre, è la scoperta del calcolo, ovvero sia la querelle che c'è tra Newton e Leibniz su chi per primo effettivamente mette a punto questo nuovo strumento matematico, che permette di cominciare a ragionare di statistica e permette di cominciare a ragionare di calcoli che fino ad allora erano impossibili. Non è casuale che a stretto giro di posta nascano le prime assicurazioni. Perché? Perché le assicurazioni sono, cioè, traggono il loro senso dalla capacità di prevedere le percentuali, il rischio, no? Quanto rischio corre una nave che fa la rotta Venezia, che ne so, Shanghai, nella stagione XY di naufragare? Quanto devo farmi pagare per eventualmente affrontare il reintegro, il pagamento di una polizza a fronte di un evento che valga nei termini del contratto? Tutta questa serie di calcoli diventano possibili grazie alle nuove tecniche di calcolo messe a punto da Newton o Leibniz, o Newton e Leibniz, come preferiamo, non è un problema. Questa cosa corrisponde con una presa di consapevolezza, dice Beck, cosa molto interessante, ovvero sia, mentre il nostro mondo, mentre il nostro atteggiamento di esseri umani prima era quello di spettatori o di vittime di accadimenti con i quali non avevamo alcun tipo di relazione, quindi di fatto venivamo investiti dalla volontà degli dèi, dal destino cinico e baro, dalla natura matrigna, da chi vi pare, senza che questo avesse nulla a che vedere con il nostro comportamento, man mano che andiamo avanti e che in qualche misura si costruisce un'autoconsapevolezza, si costruisce un modo di raccontarsi nel mondo, comincia a diventare evidente che si deve distinguere fra due tipi di comportamento, no? Quelli che chiamiamo normalmente rischio e pericolo, ovvero sia il pericolo rimane un qualcosa che è fuori dalla portata della previsione dell'intervento umani, sul terremoto ad oggi. Il rischio invece è una possibilità di danno che deriva da qualcosa fatto dall'uomo. Quindi l'uomo comincia a rendersi conto di essere corresponsabile, e questo è il punto della questione. non è più una vittima delle circostanze, non è più il bersaglio di una serie di forze che non hanno, che lo usano come pedina, ma che comunque non chiedono in nessun caso la sua, il suo parere, la sua partecipazione, il suo, la sua adesione, ma è anch'egli responsabile di una serie di cose che possono causare nocumento a qualcuno. Okay? E ovviamente questo tipo di percezione cresce con l'aumentare della portata tecnologica delle azioni umane, evidentemente. Di conseguenza, se da una parte questo avviene ovviamente con l'industrializzazione, con le nuove scoperte che permettono appunto di affrancarsi per molti versi dai ritmi naturali, dall'altra parte questo viene contemplato e considerato sempre di più all'interno di un circuito che non dico che sia virtuoso, ma che comunque presenta delle possibilità di aggiustamento, di gestione da parte dell'essere umano. Qual è la questione? Che ci si rende conto piuttosto da quasi da subito, fondamentalmente, che non correre rischi non è pensabile, perlomeno nel quadro culturale dell'Occidente. No? Quindi i rischi vanno corsi, però bisogna anche in qualche misura provvedere a coloro che potrebbero esserne le vittime. E quindi vale questo discorso dell'indennizzo, fondamentalmente. No? Allora, io adotto un comportamento, anche, non dico collettivo, ma comunque di scala superiore a quella individuale, sapendo che può causare delle conseguenze sgradite, sgradevoli, pericolose, eccetera. Non è detto, evidentemente, che questo accada, ma ove dovesse accadere, predispongo degli strumenti grazie ai quali io posso stimare il danno che alcuni subiscono e indennizzarli di conseguenza. Quindi in qualche modo diciamo che qualcuno si presta, come corre il rischio di essere la vittima, una vittima collettiva, ma lo fa per il bene di tutto il gruppo e di conseguenza il gruppo se ne prende cura e più o meno la questione è gestita. Dicevo, teniamo presente che questa industrializzazione, che per certi versi ci reinserisce all'interno di un contesto in quest'ottica, ovvero sia appunto l'ottica di una corresponsabilità negli avvenimenti, è anche quella che finisce di separarci però dall'ambiente. Teniamolo presente questo. Nel senso che il grande divorzio successivo a Cartesio tra la società, la cultura occidentale e l'ambiente avviene grazie alle aziende, alle industrie. Nel senso che l'industria propone un primo modello di impegno dell'essere umano che prescinde radicalmente dall'ambiente. Il passaggio dal primario al secondario per quanto riguarda i cicli di produzione, le modalità di produzione, è anche un allontanamento radicale dall'ambiente. Teniamolo presente, nel senso che l'ambiente fino ad allora era il contesto all'interno del quale si esercitava la capacità produttiva dell'essere umano. Ed era quello che offriva l'occasione all'essere umano per fare o non fare certe cose. Di conseguenza, di fatto, l'essere umano era costantemente impegnato in qualche tipo d'attività una volta inserito nel contesto ambientale. Pensate all'agricoltura o alla pastorizia. È chiaro che nei momenti adatti da un punto di vista climatico e di tempo, l'uomo è nei campi che lavora, pianta, zappa, fa quello che gli pare, semina e via discorrendo. Nei momenti in cui il tempo non lo permette o nei momenti in cui l'anno non lo permette, si dedica ad altre cose, quindi gestisce la casa, amministra gli animali, mette a posto gli strumenti, eccetera, eccetera, eccetera. Di fatto, quindi, la vita dell'uomo nella produzione primaria è una vita che ancora è strettamente correlata all'ambiente, pur percependolo per certi versi come distante da sé sulla scorta di quanto abbiamo detto per le scelte simboliche e le scelte d'appartenenza della cultura. Comunque l'immersione nell'ambiente è forte, la sapienza dell'ambiente continua a essere forte, sappiamo quando vanno seminate certi tipi di piante, come deve essere la luna quando si podano altri tipi di piante, è, come dire, non sarà tematizzata ma è percepita comunque una forte interconnessione tra astrologia, clima, meteo, attività umane, risultati di queste e via discorrendo. Quindi l'uomo è ancora profondamente immerso in un contesto naturale. Con l'avvento dell'industria questo va totalmente per aria, nel senso che l'industria è il modello di un impegno che prescinde radicalmente da qualunque interferenza ambientale. L'industria funziona 24 ore su 24, l'industria ha dei cicli di lavoro che sono di 12, 6, 10, 8 ore a seconda dei momenti nei quali lo consideriamo. L'industria non ha nessun tipo di collegamento con ciò che accade al di fuori di essa. Non è che se piove non vai a lavorare, non è che se nevica non vai a lavorare, a meno che ovviamente non vengano eventi catastrofici come quelli che stiamo vedendo nell'ultimo periodo, però diciamo che in linea di massima il tuo ciclo di lavoro è di 10 ore al giorno che ci sono qualunque cosa tu faccia, qualunque cosa accada, a meno che tu non ti senta male. E questo evidentemente comincia ad instillare nell'essere umano questa, come dire, aumentata lontananza dall'ambiente. L'ambiente diventa un problema che non è più dell'essere umano, diventa qualcosa di superato. Vi faccio presente che sono stato a Toronto giusto appunto adesso in estate, e Toronto ha un sistema di gallerie sotterranee di 38 km per i quali tu di fatto d'inverno puoi anche non uscire mai all'aperto, perché esci da casa, scendi giù di sotto, c'hai un aggancio con le gallerie, entri nelle gallerie, vai a piedi al posto dove lavori e dopo ritorni giù e ritorni a casa e tu sei sempre al coperto. Un po' come castori, per certi versi, visto che ci sono un sacco di castori da quelle parti, è un paragone abbastanza accettabile. Però, come vedete, è un modo per annullare qualunque tipo di contatto con l'ambiente stesso. Di fatto tu non vedi la luce del giorno, non respiri l'aria aperta, puoi stare anche 4 o 5 mesi in una situazione del tutto artificiale. Quindi capite che sono esiti che richiedono un certo lasso di tempo. È vero che il clima è quello che è effettivamente in Canada, però comunque ciò non toglie che, no, sono degli estremi abbastanza marcati. Quindi da una parte l'industria, il fatto appunto questa nuova consapevolezza ci sottrae a questa ingenuità per la quale appunto l'ambiente era sempre stato una quinta, come dice Beck, uno sfondo nel quale agivamo ma senza nessun tipo di connessione, però di fatto lo trasforma comunque in qualcosa che, come vedremo, è fondamentalmente un oggetto, diciamo un supermarket fondamentalmente, no? L'ambiente da allora in poi viene interpretato, ed ancora oggi è interpretato in larga misura, come deposito di materie prime, luogo dove andarsi ad approvvigionare di ciò per cui l'uomo ha bisogno, che si tratti di legname, carni, cibarie, metalli più o meno rari e più o meno nobili. Il discorso è esattamente quello. E come abbiamo visto, in questo discorso gioca moltissimo un fattore immaginale, perché per esempio l'economia, sin dal momento in cui comincia fino ad oggi di fatto, perché ancora non si sono sentite delle teorie sensate da questo punto di vista, non contempla in alcun modo il problema delle materie prime o dei rifiuti. Si tratta di istanti che sono lasciati ad una indefinitezza teorica, nel senso che le materie prime vengono percepite come infinite e quindi non c'è alcun problema. I rifiuti vengono percepiti come non problema o come evento di, come si dice, di esternalità. Il gergo tecnico della questione è questo, ovvero sia una conseguenza verso terzi che però non viene presa in carico da nessun punto di vista da parte del responsabile. Ok. Quindi capite che il rapporto di queste diverse dimensioni con l'ambiente è piuttosto importante, no? Ora, abbiamo detto quindi che questo è il quadro della modernità, quindi di fatto da un certo punto di vista c'è cioè il calcolo del rischio, l'individuazione del rischio, l'individuazione del luogo e dei possibili destinatari, nonché dell'entità del rischio stesso o del danno che potrebbe procurare, e lo studio di risorse atte ad indennizzare chi dovesse soffrirne in giusta misura. Ci siamo? Questi sono i tre pilastri della modernità, dice Beck. Che succede però? Che questi tre pilastri vengono messi in crisi. A un certo punto compaiono sulla scena sociale dei rischi che Beck definisce rischi globali, non a caso, e che sono capaci di mettere in crisi radicale tutti e tre questi aspetti che avevano creato di fatto la capacità di gestione del moderno, degli aspetti rischiosi delle sue attività. I rischi globali cosa significano? Significano in primis che non è possibile determinare il rischio prima. Per molti versi il rischio potrebbe comparire in un qualunque momento perché non siamo in grado di identificarlo. Per altri versi rende impossibile determinare in via preventiva dove il rischio potrebbe manifestarsi e chi potrebbe esserne vittima, che a sua volta rende praticamente impossibile decidere in che modo indennizzarli o venir loro incontro. Tutti questi tre aspetti, tutti insieme, rendono il modo di operare moderno nei confronti di questo tipo di attività del tutto desueto e oggi di fatto inutile. Questo è il punto centrale del discorso di Beck. No? Il discorso di Beck, che poi si articola in un'infinità di capitoli, come avete notato, ma tratta ovunque, sotto diversi punti di vista, con luoghi specifici d'attacco e di approfondimento, di questa tematica, ovvero sia di come facciamo ad affrontare, quali sono i modi attraverso i quali possiamo tentare di riprendere un minimo di controllo della situazione. Perché uno degli aspetti di Beck, che tutto sommato è positivo, è il fatto che appunto Beck non è un catastrofista. Abbiamo sempre visto, anche per quanto riguardava le fasi precedenti, se andate a vedere nel manuale vedrete che è uno degli esponenti di quella che chiamiamo modernità riflessiva e che di conseguenza è una delle poche teorie che hanno a che fare con l'ambiente in sociologia che non condanna sic et simpliciter la tecnologia come responsabile di tutto ciò che è accaduto, scienza e tecnologia. Beck insieme a Giddens, quando pensano alla questione, quando affrontano la questione, ritengono che si tratti di un problema di crescita in qualche misura, di mancata riflessione su ciò che sta accadendo, che comporta quindi una difficoltà d'adattamento, una gestione sbagliata e via discorrendo. Non a caso appunto si chiama modernità riflessiva, la modernità che pensa se stessa nell'ottica di un cambiamento di certi parametri, di certi modi di fare, eccetera. Giddens porta un altro tipo di ragionamento che abbiamo già visto per certi versi, ma che è opportuno anche ribadire, nel senso che Giddens ci parla di fiducia sistemica e di ciò che questo comporta evidentemente, no? Mettendo in gioco una dimensione cognitiva che non è tanto strettamente connessa con l'ambiente, ma comunque ha dei riflessi evidentemente e ha quindi a che fare con una richiesta di maggior diffusione di un sapere tecnico scientifico. Perché la questione, dice Giddens, è esattamente per certi versi quella che abbiamo visto parlando di religione, di ricadute di questo genere, ovvero sia che il nostro non sapere come la gran parte di ciò che utilizziamo funziona ha un effetto in qualche misura deprimente nei nostri confronti, nel senso che noi dobbiamo investire comunque tutto questo sistema di un'elargizione di fiducia che alla lunga si rivela insostenibile, no, perché appunto non sapendo assolutamente come funzioni né una centrale nucleare, né uno smartphone, né un laptop, né un aspirapolvere a casa, né una macchina, non sappiamo, cioè ogni volta che utilizziamo qualcosa dobbiamo fidarci sul fatto che sia quella giusta e che funzioni, il che chiaramente implica che in eventuali discorsi e dibattiti col sapere esperto incarnato dai tecnici vari, la nostra capacità di comprensione è pari a zero e di conseguenza il problema è tutto lì. Quindi lui richiederebbe una diffusione del sapere scientifico. Punto di vista sul quale si può effettivamente discutere, essere o meno d'accordo, diciamo che Beck da questo punto di vista lo supera, secondo me, nel senso che il problema che pone Beck è un problema molto più realistico di condizioni del sapere. Ed è in qualche misura risolto nella formula paradossale per cui la modernità sta patendo per via dei suoi successi e non dei suoi fallimenti. Mentre la gran parte degli altri leggono i comportamenti e i risultati come un disastro, sicché semplicita anche lui, Beck dice no signori, il problema è che siamo stati troppo bravi, no? E adesso non riusciamo a gestire le conseguenze di ciò che abbiamo realizzato. Quindi per certi versi dobbiamo riflettere per cercare di capire come fare a riprendere le fila del discorso, posto che questo sia possibile. Non credo che l'intera parabola intellettuale di Beck autorizzi a pensare che questo è stato il suo punto di vista fino alla fine. Secondo me verso la fine, già con Condizione Umana, ancora di più con le Metamorfosi, il suo pensiero fosse un pensiero un tantino diverso, ma comunque ha continuato a pensare che ci fossero possibilità, ci fossero spazi, ci fossero, diciamo, aperture sull'inatteso, se vogliamo riprendere Moran da questo punto di vista, che potessero non farci disperare troppo. Sebbene non facile, comunque è meglio che niente, quindi, come abbiamo detto, è un tipo di pensiero che può essere preso con gioia. Tra l'altro, ho scaricato il testo di Douglas Adams, per cui adesso lo carico appena riesco a mettere le mani su un computer che non mi crei problemi. Lo metterò per chi volesse dargli un'occhiata online. Quindi la comunicazione, diciamo, del rischio secondo Beck, il discorso su Beck è un discorso fatto di chiari e scuri, non è semplicemente un catastrofismo fine a se stesso, che mette in luce una serie di questioni molto interessanti che ci fanno particolarmente comodo per la nostra riflessione, perché per certi versi è già un pensiero ambientale ampio, nel senso che i tre rischi globali che identifica Beck sono di fatto il terrorismo, la finanza e l'ambiente. Questi sono i tre punti nei quali si può cominciare a ravvisare una serie di dinamiche che sfuggono completamente alla capacità di previsione della cultura contemporanea e del sapere contemporaneo. Questi tre sono rischi globali per una serie di motivi, evidentemente. Uno di questi motivi ha a che fare evidentemente col successo, come dicevamo, della coppia scienza-tecnologia, che di fatto mette a disposizione dell'essere umano delle possibilità di intervento e di creazione che sono di una scala che esorbita le sue capacità di controllo e di previsione. Okay? In un passaggio estremamente interessante, Beck dice: la scienza contemporanea ha di fatto reso obsoleto quello che era uno dei fondamenti della scienza stessa. La scienza stessa cosa diceva? Che tu prima verificavi un'ipotesi o un qualche tipo di comportamento in sede laboratoriale, poi eventualmente lo applicavi su una scala più ampia. Dice: oggi il problema non è più fattibile, questo è un discorso che non è più fattibile, perché noi non siamo in grado di ricreare in un laboratorio qualunque le condizioni che dovremmo testare per verificare che un qualcosa non sia pericoloso o che qualcosa non sia meglio evitarlo fondamentalmente, no? Ad esempio, cioè, non possiamo esporre una popolazione di studio all'esplosione di un centro nucleare, perché chiaramente sarebbe, no, andare ben oltre quanto ci possiamo raccontare. Quindi di fatto noi abbiamo messo in campo e abbiamo costruito migliaia di centrali nucleari e non abbiamo idea di quali possano essere le conseguenze di una loro eventuale avaria o malfunzionamento o addirittura catastrofe. No. Tant'è che, come abbiamo visto, il problema della sociologia dell'ambiente è un problema che si precisa e diventa sempre più attuale man mano che abbiamo degli incidenti nucleari, non è casuale. Comincia con la bomba, quindi col progetto Manhattan, le bombe in Giappone a Nagasaki e Hiroshima, dopodiché passa per Three Mile Island, passa per Chernobyl e finisce a Fukushima. Questo è il quadro, no? Molto per grandi linee dell'affiorare, specificarsi e divenire emergenza del problema ambiente. Fukushima, da questo punto di vista, è uno dei quadri e dei setting che meglio rispondono al modo di descrivere la situazione di Beck, no? Perché Fukushima, come saprete, immagino, viene ritenuta sicura perché non c'è la possibilità che le cose accadano come poi sono accadute, è talmente remota che tanto vale non prenderla in considerazione. Il che ci dice che la statistica, purtroppo, viene utilizzata in modi un tantino, come dire, barbari dal nostro punto di vista, no? Perché noi sappiamo perfettamente che la statistica si rivolge ai grandi numeri. Il fatto che sia infinitesima la possibilità che qualcosa accada nel contesto specifico non, poi di fatto non significa nulla, perché la cosa poi accade. Anzi, i critici dicono: ah, ci sono una possibilità su un milione che accada, allora accadrà sicuramente, perché non si sa come mai, ma l'altra grande legge degli accadimenti, che è la legge di Murphy, ci dice regolarmente che se una cosa può andare male lo farà nel peggior modo possibile, e Fukushima da questo punto di vista diciamo che la specifica nel modo migliore la questione, no? Quindi è ovvio, peraltro, che questo tipo di ragionamento non può non andare a sbattere sul problema della conoscenza. Perché quello che dice, giusto appunto, Beck, in ultima, diciamo nell'approccio più profondo, più accurato alla questione, è esattamente questo, ovvero sia noi oggi abbiamo un sapere che sa di non sapere. nell'ottica più ampia, nell'ottica più articolata della questione, noi non abbiamo più le pretese alla certezza che aveva la scienza fino a Einstein, mettiamola così, grosso modo. E di conseguenza il sapere in questione si rende perfettamente conto di non poter imputare con certezza rapporti di causa ed effetto sull'ordine di scala dei problemi con i quali abbiamo a che fare. Questa è una delle radici profonde della questione. Ed è di nuovo un problema di successo del sapere stesso, ovvero sia il sapere è quel modo stesso di produrre sapere che porta a questi esiti, non è qualcosa di esterno, non è una critica, non è un accidente di percorso, ma è un normale sviluppo di quel cammino. È un normale sviluppo per cui dalla certezza moderna di poter stabilire delle relazioni causali, inequivocabili tra avvenimenti, che è legata strettamente ad un'immaginazione meccanicistica, come abbiamo visto, si passa invece a un sapere probabilistico, nel senso ampio, alto del termine, ovvero sia di un sapere che non è più in grado di dirti quando, come e dove, ma è in grado di dirti che probabilmente accadrà in uno qualunque dei punti definiti da un certo tipo di diagramma, che guarda caso è il famoso diagramma frattale del quale abbiamo parlato, no? Mandelbrot e via discorrendo. Tutti quei bei diagrammi con tanti colori altro non sono che zone di maggiore o minore probabilità di un avvenimento. Però è chiaro che rispetto alla questione del sapere come si è evoluta all'interno della cultura occidentale, questo tipo d'approccio è un fallimento. Perché la cultura occidentale si è venuta specificando nel tempo, come abbiamo visto, in una chiave che vede l'alleanza fra dominio e conoscenza per la manipolazione del mondo. Ecco perché il sapere moderno chiede leggi. Il sapere moderno vuole poter dire alle 18:42 del giorno XY non accadrà questo nel luogo ZK, tanto per essere precisi. No, non può accontentarsi del fatto che può darsi che in un'area di un certo tipo possa accadere questo, perché non è quello che, per cui il sapere stesso è nato. Non so se mi spiego. Cioè, uno dei grandi problemi del sapere occidentale, come lo descrive Beck, è che non è più congruente con l'immagine stessa di questo sapere, che è diffusa ed è senso comune, ed è quella sulla quale si sono costruite la gran parte delle istituzioni della modernità. C'è una divergenza all'interno stesso della produzione del sapere e della autovalutazione e autorappresentazione del sapere. No? Il sapere, per qualche verso, in Occidente è sempre stato, negli ultimi secoli, assoggettato a delle pretese di dominio e manipolazione dell'esistente. È sempre stato un sapere per il potere. E quindi era in grado di calcolare al millesimo le traiettorie delle bombe, era in grado di calcolare con millimetrica precisione le necessità di risorse per ottenere alcuni risultati, per costruire certi tipi di infrastruttura, per danneggiare tutta una serie di cose che immagino sappiate piuttosto bene. E su questa capacità di, come dire, tradurre gli avvenimenti in causalità lineari, si è costruita la pretesa alla certezza moderna. No? Il problema è che, come abbiamo detto, questa pretesa alla certezza purtroppo ormai è infondata, perché il sapere sa di non essere in grado di imputare con quel tipo di certezza alcunché ad alcuno. E questo crea un problema. Perché? Un problema che non è semplicemente scientifico, anzi, diciamo, da un punto di vista scientifico, tutto sommato, ci si potrebbe abbastanza arrangiare. Il problema è dell'utilizzo che questo sapere scientifico ha visto fare nell'ambito della società, quindi un problema paradigmatico per molti versi. Il problema è che su questa certezza si è costruita una serie di meccanismi e di dinamiche istituzionali che prevedono evidentemente l'imputabilità e la chiamata a responsabile di soggetti. Nella stessa formula, tanto per rimanere al giudizio, come dicevamo, colpevole oltre ogni ragionevole dubbio, oggi c'è un cavallo di Troia, un problema, un paradosso, perché oltre ogni ragionevole dubbio io non sono in grado di proclamare colpevole nessuno, manco qualcuno che ho trovato che sgozzava proprio la persona con le sue mani. Ah, forse quello potrebbe essere il momento, però ecco, al di là di situazioni proprio di patente responsabilità, io non sono assolutamente in grado di fondare queste affermazioni. Di conseguenza questo si risolve, dice Beck, in una specie di cortocircuito globale dell'organizzazione che lui chiama irresponsabilità organizzata. Ovvero sia questo improvviso capire da parte della scienza di non avere le basi per poter imputare qualcosa a qualcuno con una certezza, che vuol dire 100% di possibilità, è un vulnus al sistema moderno di ragionamento, perché il sistema moderno di ragionamento invece si reggeva esattamente sul fatto che la scienza lo mettesse in condizioni di dire allora lui sta patendo per colpa di quello che ha fatto lui e quindi lo posso indennizzare e quindi eventualmente posso condannare lui oppure no a seconda dei patti che erano. Tutto il problema dell'indennizzabilità del danno che abbiamo visto prima in queste nuove condizioni diventa un disastro. Voglio dire, Ilva Taranto, abbiamo dei picchi di casi di tumori da tutte le parti, abbiamo tutta una serie di evidenze scientifiche, abbiamo tutta una serie di dimostrazioni più o meno inoppugnabili, eppure non si condanna nessuno, perché nello specifico dire che il signor X ha il tumore ai polmoni per colpa dell'Ilva di Taranto non è possibile, perché potrebbe averlo perché fumava, perché potrebbe averlo perché è genetico, perché potrebbe averlo per colpa delle macchine, perché potrebbe averlo per un sacco di altre ragioni. So se mi spiego. Io non posso, con le formule e i modi moderni, imputare l'Ilva di alcunché. Capite? Questo è il punto. Non posso, in un certo senso, anche su un fondamento di buon senso, imputare a qualcuno di non aver previsto delle conseguenze ignote al tempo di sue scelte strategiche, di approvvigionamento, di costruttive. Pensate all'amianto. Tanto per fare un esempio, no, l'amianto era perfetto finché non si è scoperto che era cancerogeno, tanto perché il nostro sapere purtroppo appunto ha dei limiti abbastanza marcati, ma l'amianto casualmente era il materiale perfetto immaginalmente, perché? Perché era lucente, perché era assolutamente privo di effetti di decadimento nel tempo, quindi era quanto di più vicino all'immortalità riuscissimo a trovare in termini materiali, e quindi tutti usavano l'amianto, che si chiamava, guarda caso, Eternit. Non è che, no, c'è manco da dire che non l'avevamo capito qual era il motivo per cui ci piaceva tanto l'amianto. L'amianto ci piaceva perché era immortale, ed è quello che cerchiamo, no, come abbiamo detto, da secoli. Ecco, però c'era quel piccolo problema per il quale a un certo punto l'amianto rilascia una serie di materiali per i quali tu poi depigli il tumore. L'abbiamo scoperto dopo, perché di nuovo, anche lì, che tipo di esperimento di laboratorio potevi fare? A parte che non l'avresti fatto perché era un materiale che era talmente bello che manco te sarebbe venuto in mente, evidentemente, no? Ma che tipo di esperimento facevi? Prendevi qualcuno e chiudevi dentro una stanza con dell'amianto per 20 anni? E quando finivamo con i ritmi economici che ci sono oggi? Che è lo stesso problema esatto del testing dei vari farmaci. No, ci sono tutti tutte le procedure per testare i farmaci, ma sono procedure che non hanno più nessun tipo di connessione con quello che è il mercato farmaceutico. Se tu chiedi a qualcuno di testare un farmaco per 5 anni, tanto varrebbe che lo buttasse nella pattumiera, perché fra 5 anni ne saranno usciti in altri X di farmaci migliori, diversi, eccetera, eccetera. E quindi io come faccio a voler sapere che effetti ha sto farmaco nel medio-lungo periodo? Non lo faccio. Li butto sul mercato e poi Dio è grande. Se dovesse succedere, scopriremo come per l'Internet che il problema era che avevano delle conseguenze impreviste. Però vedete che è la stessa logica scientifica che è in scacco qui. Non si può più parlare di una logica scientifica pura, perché la logica scientifica pura ci dice invece di, siccome si tratta di una prova d'errore, e lo sanno perfettamente gli scienziati, allora io prima vedo che succede in un contesto sicuro, poi eventualmente passo ad un trasferimento su una scala più ampia. Solo che ormai questa questione non è più fattibile. Di nuovo, ripeto, noi non abbiamo idea degli effetti dei cellulari, non abbiamo idea degli effetti delle reti wireless, non abbiamo idea dell'esposizione a campi elettrici o elettromagnetici di una certa intensità. No, ci sono. Dopodiché Dio è grande, e chiaramente nel momento in cui uno dovesse avere un qualche tipo di problematica relativa che viene pretesa relativa a questo tipo di discorso, dimostrarlo in modo ineccepibile è quasi impossibile. Perché sul sintomo non c'è scritto in nessun modo chi è il responsabile del sintomo. E siccome noi più andiamo avanti e più scopriamo che sintomi di questo genere sono dovuti a questo, a quello, a quell'altro, al fatto che nel nostro tipo di alimentazione sono diventati talmente tanti i materiali non naturali che si stanno sviluppando un'infinità di nuove forme di allergia, intolleranza alimentari che possono avere sintomi del tutto imprevisti, e in tutta questa gimcana di cose, con chi te la vai a prendere? Cioè, o istituisci una colpa più ampia, no? Perché a un certo punto comunque si richiede, si ritiene che quel tipo di danno sia inflitto da cose fatte dall'uomo, esiste un fondo che prevede che tu possa essere in qualche modo indennizzato a prescindere da chi è stato il responsabile primario. Però è chiaro che questo non permette di risolvere il problema, non permette di porre freni o modificare comportamenti che potrebbero essere pericolosi. Cioè, vedete quanto la questione è spinosa da questo punto di vista. Come lo affronti questo tipo di discorso? È quello che ci chiede Beck, è quello che dovremmo cominciare a porci come tipo di problema, ma pare che la sensibilità non sia in questo senso, noi anzi semplifichiamo, no? Prima questi, prima quelli, prima quell'altro, questa cosa non si fa, questo sì, questo no. Insomma, siamo tornati a una strategia che è molto più drastica di quella della prima modernità, in una situazione in cui il sapere è completamente divergente da questo discorso. Però, volendo recuperare quanto diceva Giddens, possiamo dire che effettivamente, vista l'ignoranza generalizzata sui processi di questo sapere, non è che ci si potesse aspettare molto di più, soprattutto in una situazione paradigmatica che, come ben sappiamo, è ispirata alla semplificazione drastica. Quindi non è che c'è da sorprendersi più di tanto per una certa serie di questioni. Ok, 5 minuti di break. Quindi, il problema, come viene messo in luce da Beck per quanto riguarda queste dinamiche, è un problema di conoscenza. Ed è uno dei motivi per i quali abbiamo dedicato parecchio tempo a discutere appunto il farsi della conoscenza, le modalità, le distorsioni, gli errori e tutto il resto della questione. Beck, sulla scorta di questi ragionamenti, ci dice appunto: ora siamo finalmente in grado di capire cosa voleva dire Socrate, abbiamo già detto, ma ripeterlo probabilmente è utile. Quando Socrate dice so di non sapere, noi siamo stati abituati a ragionare in termini di una momentanea incompletezza, anche probabilmente di cui siamo i responsabili, quindi di fatto lo si leggeva in un'ottica micro, per cui io so di non sapere vuol dire che so perfettamente che potrei sapere di più, magari se studio ma applico lo so. Il problema, dice Beck, no, il problema è che io so che ci sono delle cose che non so e manco posso sapere, questo è il punto, la clausola della questione, cioè ci sono delle cose che sfuggono al mio paradigma, ma non per questo non esistono, l'abbiamo detto e lo ripetiamo. Il nostro sapere è parziale, ma il mondo continua a essere l'infinità priva di senso di cui parla Weber, per cui che io lo sappia o no è indifferente a che questo poi sia di perturbazione ai miei programmi o alle mie progettazioni. Capite? Il fatto che io non lo capisca, non lo sappia, non lo esenta dall'esistere. Ciò che io non so c'è e quindi in qualche misura mi potrebbe tornare contro, potrebbe sovvertire i miei progetti e i miei calcoli, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi di fatto quello che dice Beck è un po' quello che abbiamo detto a proposito dell'incertezza da anni a questa parte, ovvero sia è un elemento imprescindibile del nostro essere nel mondo. L'uomo opera in condizioni di sapere incerto e non è certo attraverso il sapere scientifico che ovvierà a questa condizione e situazione, perché il sapere scientifico è soltanto una delle modalità attraverso le quali abbiamo messo in opera la nostra comprensione del mondo in questa cultura. Il sapere scientifico non esce dai limiti della nostra cultura, ne è parte integrante e di conseguenza alcune cose, come abbiamo visto, vi ricordo, alle teorie di Kuhn, alle teorie di Popper, eccetera, eccetera, sono fuori dalla sua portata, sono anomalie, sono qualcosa che non contempla e non considera. Per non parlare poi di eventuali ulteriori cose che potrebbero essere alla portata dell'insieme delle culture del pianeta, ma comunque esistenti. Vi faccio presente, semplicemente in termini di sensi, che abbiamo scoperto da poco che esiste l'ultravioletto, esiste l'infrarosso, esistono tutta una serie di altri registri nei quali potremmo vedere il mondo, ma che per noi è come se non esistessero. ma sono lì, no? Come le radiazioni solari, i raggi UVA, tutto quello che ci fa scappare da tutte le parti, fino ad ora non avevamo idea che esistesse, ma era lì e ci bruciava la pelle. Non è che non, il fatto che non lo conoscessimo ci esentava dal bruciarci. Non so se questa cosa è chiara. Per cui ci potrebbero essere, come dicevamo, una serie di condizioni e di situazioni e di energie al di fuori del nostro quadro di comprensione del mondo che sono lì e hanno influenza su ciò che accade, no? Quindi quello che dice Beck è esattamente questo: so di non sapere è molto più della semplice ignoranza soggettiva, che peraltro è comunque un livello interessante perché di fatto è sempre vero, però è qualcosa che va oltre questo tipo di rappresentazione e ci torna contro. Sono questi i limiti della conoscenza che creano delle difficoltà a tutto ciò che stiamo facendo, perché mentre la conoscenza ammette di avere questi limiti in qualche misura, anche se come abbiamo visto a livello paradigmatico no, ma comunque ci lavora, e coloro che realizzano le tecnologie fondate su queste scoperte non hanno ben chiaro che ci sono dei limiti e quindi propongono costantemente progetti su scale sempre più ampie, su scale sempre più globali, che come tali sono delle scommesse regolarmente, non nell'ottica di Morà, delle scommesse che rischiamo tranquillamente di perdere, come abbiamo detto, no? Non a caso il concetto di ecologia dell'azione è un concetto che si coniuga perfettamente con questo tipo di ragionamento. L'ecologia dell'azione implica questa non controllabilità dell'azione, questo fatto che l'azione avviene in un contesto e il contesto è in grado di sovvertirla, influenzarla, pervertirla, deviarla, ben oltre quelle che sono le nostre capacità di opporci a questi fenomeni, no? Perché noi non, semplicemente non siamo in grado di leggere né nel tempo né nell'immediato cosa può innescare un qualunque gesto per quanto minimo. E di questo ovviamente abbiamo dato conto parlando della famosa teoria del caos e di tutte le varie questioni che sono connesse con il minimo intervento e la massima perturbazione. Quindi il collegamento del quadro teorico di Beck con quanto abbiamo detto è totale, direi, per molti versi. Però Beck aggiunge cose, evidentemente, no? E veniamo a quanto diceva la vostra collega. Per esempio, aggiunge una serie di ragionamenti relativi alla questione drastica della messa in scena. Ora, il problema qual è? Che la messa in scena come traduzione è infelice. Perché noi associamo immediatamente al dire messa in scena un carattere di falsità, di inganno, che però non c'è. Di fatto, quando Beck parla di staging del rischio, vuol dire il modo nel quale questo viene presentato. La traduzione, secondo me, è un po' infelice, devo dire la verità, specificatamente su questo punto è un po' infelice perché porta a capire male. Che cosa vuol dire Beck in questo? Beck distingue fra rischio e catastrofe, oltre che tra rischio e pericolo. Che vuol dire? Che il rischio è la possibilità che avvenga una catastrofe, ma non la catastrofe stessa. Quando il rischio si verifica, allora è catastrofe. Però lo scarto fra rischio e catastrofe è ciò che ci crea il problema. È ciò per cui c'è il saggio che leggete, il mio saggio, nasce da questo gap, ovvero sia dal fatto che il rischio non è detto che si verifichi, ma comunque, in omaggio al teorema di Thomas, ha delle conseguenze che invece si verificano. Nel momento in cui io ricevo la famosa telefonata della partita di qualche anno fa per la quale c'è una bomba nello stadio. La bomba non c'è, ma io non vado alla partita. Allora, che tipo di realtà ha questo rischio? Non so se mi spiego. Cioè, l'effetto del rischio, la sua costruzione, la sua presentazione sono gran parte della questione, ovvero sia, sono ciò che determina ciò che accade a seguito. Non necessariamente la catastrofe, perché la catastrofe potrebbe anche non esserci. Come diceva il dottor D'Angelo tempo addietro, io ho fatto interi corsi su ciò che si dovrebbe fare in caso di guerra nucleare, ma la guerra nucleare non l'abbiamo mai fatta. Ringraziando Dio, speriamo di continuare su questa falsa riga. Però è qualcosa sulla quale siamo, no, preparati, abbiamo predisposto procedure, abbiamo creato depositi, abbiamo stanziato fondi. Questi sono veri. La guerra nucleare forse no, ma tutti questi preparativi sì. Allora cos'è vero? Questo è il punto. Capite? E E questo permette di comprendere tutta quella serie di interrogativi che ci poniamo regolarmente in televisione quando dico l'ignoranza della gente per cui c'è una discrepanza assoluta tra come il rischio è percepito e la sua entità numerica. L'entità numerica del rischio è un argomento che lascia il tempo che trova. No, anche perché abbiamo detto che la stima matematica e statistica del rischio stesso si applica e non si applica nel momento in cui tu sei vittima di uno scippo, che gli scippi stiano diminuendo, a te non ti cambia la vita, tu comunque hai paura, non so se questo è chiaro, no? Nel momento in cui un tuo conoscente viene assassinato o viene fatto, diciamo, che rimane vittima di un qualche comportamento, anche se la serie storica di questi comportamenti mostra chiaramente che stanno decrescendo, a te non ti cambia nulla. Nello specifico, né nella previsione, perché è chiaro che qui l'immaginazione gioca un ruolo enorme per quanto riguarda lo staging del rischio o la messa in scena, come la vogliamo chiamare, no? Perché i modi nei quali tu presenti la questione, le misure concrete che prendi in proposito, il linguaggio che utilizzi, le immagini che utilizzi, servono a far sì che quel fenomeno, quello scarto, assuma delle dimensioni che rimangono simili a quella che è la realtà, oppure diventi così. Questo chiaramente non ha a che fare con la questione stessa, ma ha a che fare col tuo utilizzo di quella questione. Cioè diventa un grimaldello attraverso il quale tu puoi strutturare dei discorsi che hanno una plausibilità più o meno marcata, fondamentalmente. Pensate semplicemente alla campagna della Lega sulla questione migranti e avrete un aspetto perfetto di che cos'è la messa in scena del rischio. Noi non abbiamo nessuna emergenza migranti da anni, eppure la percezione diffusa della questione è che c'è un rischio concreto, immediato, che ci stanno per strappare le sedie da tutto al sedere. Perché? Perché,
però,
dimmi.
Quello però è la comunicazione di quello che succede che è erronea.
Ma non è soltanto la comunicazione di quello che succede, è anche il modo attraverso il quale si prefigura ciò che potrebbe accadere. Capito? Quello che succede è preso ed isolato e trasformato nell'ottica di quel tipo di discorso, cioè è tutto lì il punto. Allora capita quello che fa una cosa, hai visto? Non so se hai fatto caso che si parla di, si dice di che nazionalità è quello che ha fatto la cosa cattiva solo se non è italiano. Per tutti gli altri saltiamo, non ci passiamo sopra. Nel momento in cui è un extracomunitario è stato cattivo. Nel frattempo abbiamo avuto furti, stupri, assassini, incendi, avvelenamenti, l'ira di Dio, tutti i nostri, che però quelli non c'è bisogno di stare a specificare, no? Ecco, questo è il punto. O il famoso esempio che facevo tempo addietro, che avevo visto io di persona in televisione, sapete, ci sono i titoli che passano sotto nei giornali, no? E in uno diceva, extracomunitario deruba il console canadese. E il console canadese è un extracomunitario pure lui. Solo che in quella comunicazione l'extracomunitario è diventato un carattere specifico di qualcuno che arriva da un certo punto del mondo, ha delle caratteristiche sociali e di stato sociale specifiche e quindi è lui, no? E non si rendevano conto che il canadese, l'americano, l'australiano sono extracomunitari pure loro, il brasiliano, tutti sono extracomunitari tranne, no, quelli del circolo. Però questo tipo di imputazione, questo stigma, se vogliamo prendere Goffman, perché di fatto questo è stato costruito in modo da riguardare alcune categorie specifiche, alcune persone specifiche di posti specifici, come succede d'altronde con la famosa legislazione ad hoc sui musulmani che sta facendo Trump negli Stati Uniti e via discorrendo, che è contro qualunque logica razionale, legislativa e giuridica che abbiamo messo in campo fino ad oggi, oltretutto, no? Sono negazioni flagranti di punti sui quali sembrava ci fosse ormai un accordo totale. Invece qui si tratta di discriminazioni fondate su logiche che sono logiche che si nutrono esattamente di questo scarto, no? Tant'è che lo stesso Beck ci dice, nel momento in cui prendiamo atto di questa discrepanza, noi entriamo nei vasti reami del possibile, perché è esattamente quello il punto. No. Cioè, il possibile non è ciò che poi accade, è ciò che potrebbe accadere. Come tale, che tipo di status ha? Perché noi siamo abituati a ragionare con la famosa accetta, no? O esiste o non esiste. Questo possibile, che grado di esistenza ha? Ed è quello che vedremo domani leggendo le pagine di Fink, perché è evidentemente un problema più filosofico che altro questo, no? Perché si tratta di cominciare a ragionare sull'imputazione di certi aggettivi, sul campo di significato degli aggettivi stessi, eccetera, eccetera, eccetera. Però il grande problema sta lì, ovvero sia che una delle categorie più consolidate della cultura occidentale, quindi quella di reale, di realtà, come di qualcosa di immutabile, governato da leggi prevedibili e quindi manipolabile e modificabile a nostro grado, si rivela una costruzione, esattamente come tutto il resto. È uno degli ingredienti con i quali abbiamo fatto la famosa sezione finita, ma non è quello che ci immaginiamo. Lo stesso Simmel a un certo punto ci dice: reale è ciò che è più comodo, è il modo in cui è più comodo considerare il mondo per molti scopi, che evidentemente non è quello che si intende quando diciamo qualcosa di reale, no? Simmel sa perfettamente che l'imputazione della categoria di reale è qualcosa di estremamente problematico. Però è rassicurante, però è una di quelle mosse retoriche perfino che consentono di stabilizzare una situazione, di far finta che la famosa sezione finita regga a delle prove ben più ardue e significative di quanto non si creda, però è soltanto una strategia. Quando le logiche che l'hanno messa in atto cominciano a mostrare le crepe, non le mostrano soltanto nella prassi dell'irresponsabilità organizzata, ma le cominciano a mostrare anche in tutte le altre questioni. E quindi ti trovi a fare i conti con dei fatti che sono, non sono fatti, ma sono fatti, e non sai in che modo definirli, giusto appunto, no? Perché appunto il fatto che tu rinunci, e questo va ben oltre la questione del terrorismo, voglio dire, pensate semplicemente a coloro, i comuni che vogliono imputare i servizi di meteo di errate previsioni, avete sentito? Ultimamente succede che tu leggi, apri, che ne so, 3D Meteo, come cavolo si chiamano tutti questi, vetter.com, eccetera, eccetera, e c'è scritto che domenica piove a dirotto nel posto dove volevi andare in vacanza. E tu che fai? Telefoni e disdici. Quindi non è che serva il terrorista. Non so se mi spiego. Dopodiché, a domenica c'è un sole che spacca i sassi nel posto in questione. E il signore che, dove, che aveva, aveva riservato la camera, alla quale non è più venuto nessuno perché gli hanno detto che tu piove, dice: io te denuncio. E non ha tutti i torti. Però vedete che si tratta di una serie di questioni che sono estremamente famose. No, perché io ti ho detto una previsione. No, non c'è scritto da nessuna parte che accadrà sicuramente. Anzi, normalmente te do le percentuali, 30% di pioggia, 50% di umidità, avete visto come funziona, no? Però il nostro modo di interpretare questo discorso alla luce di un paradigma per cui il reale è reale, la scienza è prevedibile e tutto il resto, per noi il fatto che tu mi dica che piove equivale al fatto che pioverà, senza tenere presente il fatto che la meteorologia è una delle discipline meno precise del pianeta, non sanno più dove sbattere la testa fondamentalmente, perché i modelli di quei modelli che già non è che funzionassero benissimo prima, adesso sono totalmente sovvertiti, perché nessuno ha idea di che cosa succederà con gli aumenti e le perturbazioni che abbiamo messo in atto, che sono verificate, no? Qui basta mezzo grado di media su tutto il mondo per creare delle situazioni catastrofiche. Avremo milioni e milioni di persone che non avranno più casa entro 30 anni, perché con lo scioglimento delle calotte polari ci saranno chilometri e chilometri quadrati che non ci sarà più, atolli, arcipelaghi, coste, insomma sarà una situazione, no, assolutamente complicata, della quale non ci stiamo preoccupando minimamente, tanto non è un nostro problema, ci penseranno quelli che si troveranno andando in giro col canotto, però il problema centrale è questo: non sono più in grado, non lo sanno, non hanno idea di quali siano i modelli con i quali poter prevedere dove andrà a finire, non so se avete visto tutte le varie tempeste tropicali, tornadi, tifoni e tutto quello che sta succedendo negli Stati Uniti ultimamente, al di là dell'essere sempre più frequente in termini numerici, perché prima c'era un tornado, intanto succedeva chissà che, adesso è in continuo come dei giri, ma anche lì dovrebbe andare di là, tutti quanti, credete, migliaia di persone lasciano le case, chiudono tutto, si trasferiscono, poi quello gira e va dall'altra parte e dice: adesso cazzo che facciamo? Ed è tutto così. Quindi, come vedete, il problema del rischio in quest'ottica, ovvero sia come possibilità di una catastrofe, genera una serie di comportamenti che sono di uno spettro enorme e che andrebbero gestiti con un minimo di consapevolezza, chiaramente, avvisando. Ecco perché, per esempio, Giddens si potrebbe recuperare da questo punto di vista. Nel senso che informare la gran parte della popolazione del fatto che molte di queste previsioni, sono azzardi, sono possibilità, non sono certezze, non sono scritte nella pietra, non dicono assolutamente, ti dicono semplicemente: regolati, se proprio devi vai e se no fai come ti pare, oppure non mi credere, cosa io normalmente faccio quasi sempre, perché tanto ormai lo sappiamo che non c'è una corrispondenza immediata. Quindi rendere consapevoli di questo sarebbe per esempio un primo passo, ma è ovvio che questo discorso purtroppo in termini di anomalie sistemiche è devastante. No, è tutto lì il problema, cioè come fai a continuare a pretendere che esiste un sapere infallibile quando invece mi dici guarda che il sapere non è infallibile? Non so se vedete la questione. Cioè, da una parte abbiamo un'esigenza sistemica di mantenimento di certi modelli del sapere che sono quelli sui quali si è costruito l'intero paradigma, i rapporti di potere, le strutture di privilegio e di disuguaglianza e via discorrendo. E dall'altra abbiamo una condizione per la quale non è più possibile non dirlo, perché non dirlo porta a una serie di conseguenze dal quotidiano all'emergenziale che sono assolutamente ingestibili. No. Cioè, è un problema anche di residua fiducia nella comunicazione scientifica. Vi ricordo che abbiamo quando è stato il primo momento nel quale questo è venuto clamorosamente in luce. C'è qualcuno che ha un flash recentemente, non proprio l'altro ieri, ma insomma negli ultimi anni, c'è stato un caso che è stato un caso emblematico. Ed è stato a proposito del terremoto dell'Aquila, non so se vi ricordate, che la Commissione Grandi Rischi è stata imputata di comunicazione. Sì, quando hanno detto potete stare tranquillamente a casa, sono morti a decine perché è periodo il terremoto. E quello è il punto, no? Non puoi permetterti di dire cose di questo genere, perché tu non hai gli strumenti per dirlo. Nel momento in cui pretendi di avere questi strumenti, generi una serie di conseguenze che vanno oltre l'aspettativa, perché appunto molta gente ha questo messaggio di tranquillità, che poteva avere un suo senso politico ma non aveva più un aggancio con la realtà, se n'è rimasta a casa ed è morta. Quindi le conseguenze sono, no? Chiaro. Poi non l'hanno condannata, se vi ricordate, per una serie di escamotage assortiti, però è lì che cominci a vedere dov'è questo discorso, dove sono gli scontri, gli attriti, no? Perché appunto c'è una certa fiducia ancora residua in certe comunicazioni, il fatto che queste comunicazioni vengano fatte per motivi che non sono connessi strettamente alla sostanza della questione, ma hanno altri scopi, che sono scopi di messa in scena del rischio, di rappresentazione, no? Conviene a tutti che non ci sia panico, che la cittadinanza non si spaventi e quindi diciamo che possono benissimo starsene a casa, ma tu non hai fondamenti per correre lo stesso rischio, perché poi la volta sbagliata succede che invece il rischio diventa catastrofe e tu sei lì e è colpa tua, che tu poi di quello che ti pare. Al di là del fatto che dovrebbero sapere che non ci sono certezze scientifiche, ma tutto questo emerge solamente nel momento della potenziale imputabilità, no? Nel momento in cui poi appunto non si trova responsabile, perché responsabile, cioè, ecco qua, la scienza mica è perfetta. Ho capito, ma allora che cazzo dici? Se la scienza non è perfetta, non so sicuro, ma uscite, no? Così almeno, male che va, le crolla soltanto casa. Però capite che è tutto un problema di grammatiche e di prospettive su quello che tu dici, perché tu stesso oramai hai delle difficoltà a distinguere ciò che sai, ciò che non sai, il grado di attendibilità di quello che hai, il motivo per cui stai facendo quell'affermazione, soprattutto oggi che siamo in un clima di totale comunicazione. E perché siamo in un clima di totale comunicazione? Esattamente per questa ragione. Perché il gap tra ciò che potrebbe essere e ciò che sarà è talmente ampio che tu ci puoi mettere dentro quello che vuoi, fondamentalmente. E nessuno è in grado di smentirti. Perché, come dice Beck, oltretutto, un altro dei problemi che emerge e che di per sé dovrebbe in qualche modo far deflagrare il sistema è che a un esperto corrisponde un controesperto. Il sapere esperto ormai è diventato un sapere di consorterie, non è più quello che era nato per essere, ovvero sia il sapere scientifico nasce per essere il sapere, quindi un sapere incontrovertibile, che abbia dei fondamenti oggettivi e sul quale non si possa discutere. E dov'è più questo sapere? Quando appunto tu produci un esperto e la controparte ne produce un altro che dice con gli stessi dati esattamente il contrario. Quindi vedete che lo stesso fine veritativo del pensiero scientifico ormai non funziona più. Non funziona più in aula, non funziona più nei dibattiti in televisione, non funziona più da nessuna parte. Perché tutti hanno prospettive che manco è detto siano sbagliate, se vogliamo essere onesti, nel senso che ragionando in un'ottica et, questo discorso non fa la piega, no? Ma loro non ragionano in un'ottica et, loro ragionano in un'ottica out. Quindi com'è possibile che sei o hai ragione o hai torto e ce ne sono tre che vogliono avere tutti e tre ragione con gli stessi fondamenti teorici? chiaro che il sistema non regge più, no? Però non c'è ancora nessuno che tragga le conseguenze. Siccome noi lavoriamo e viviamo in un clima di frazionamento delle informazioni, dei saperi, dei contesti, eccetera, eccetera, allora ciò che viene detto in tribunale di fatto rimane in tribunale, nessuno prende quello che succede in tribunale e dice: ma se questo è così, allora come facciamo a fare queste affermazioni in questo campo? Rimane tutto, no, in qualche misura chiuso, non a caso poi è fatta così la questione, il famoso divide et impera funziona esattamente per questo, ovvero sia il sapere locale che si manifesta in un contesto particolare lì resta, non viene mai preso e ampliato, come a dire: guarda che allora negli effetti del quadro completo della situazione questa cosa non è accettabile. Com'è possibile che tu sia l'esponente di un sapere che si vuole universale e oggettivamente fondato e tu abbia torto nei confronti di uno che ti dice le stesse cose che dovresti dire tu? O c'è ragione o non c'è ragione, no? Secondo il tuo metro di giudizio. E siccome il problema è esattamente quello dell'imputazione, ovvero sia che tu puoi chiamare colpevole qualcuno quando si accerti della sua colpevolezza, la certezza diventa il problema, perché non c'è. La certezza è finita. C'è una ragionevole certezza. Ma siccome la formula dice oltre ogni ragionevole dubbio, che facciamo? Come li imputiamo, questi che sono con ogni evidenza del buon senso e non colpevoli? Perché lo sappiamo benissimo che può darsi che uno di quelli che abitano a Taranto non stia male per colpa dell'Ilva, ma da un punto di vista statistico sappiamo perfettamente che la gran parte sta male esattamente per quello. Ma come fai a dimostrarlo? Quando l'evidenza non è più un concetto che paga, quando una responsabilità che non sia una responsabilità penale ormai non c'è più, perché il problema è esattamente questo. L'irresponsabilità organizzata è questo, ovvero sia il fatto che tu puoi ritenere qualcuno responsabile solamente dopo un procedimento penale o giudiziario comunque, e non è questo il punto. Quando ancora oggi qualcuno parla di responsabilità politica, dice questo, no? Ci sono delle conseguenze dei tuoi gesti, delle tue frasi, di quello che fai, che non possono essere perseguite penalmente, ma che comunque andrebbero prese in considerazione. Perché tu rivesti dei ruoli, perché tu hai delle potenzialità, perché tu sei in grado di avviare dei processi e comunque avresti di fatto un qualche tipo di etica relativa a ciò che fai che andrebbe chiamato in causa. Ma noi questo l'abbiamo perso completamente di vista. Oggi l'unico modo attraverso il quale pensiamo di poter risolvere i problemi è quello penale. Pensate semplicemente ai processi a Berlusconi, ai processi a Raggi, ne bastano pochi, insomma, oggettivamente, no? E il fatto, come si diceva, che qualcuno non venga considerato giuridicamente responsabile o penalmente perseguibile, non implica che ciò che ha fatto andasse bene. No, esattamente quello è il punto. Ci sono altre istanze di giudizio, ci sono altri metri di giudizio, ma non li esercitiamo più, perché in questa situazione come fai? Da una parte siamo stati totalmente espropriati di qualunque capacità autonoma di giudizio morale ed etico. Si è detto appunto che ci sono esperti, che comunque compete ad altri giudicare, che non è un affare tuo, che ci sono dei metodi di giudizio oggettivi, e poi questi metodi di giudizio oggettivi non funzionano. Quindi come facciamo adesso? Perché è ovvio, come abbiamo detto più volte, che il comportamento centrale, il motivo fondante per il quale abbiamo fatto tanto investimento nella scienza era quello di sottrarci al dover prendere una posizione. No. Il sapere scientifico come sapere oggettivo è perfetto, perché? Perché è qualcosa contro il quale non puoi in qualche misura ricorrere, è oggettivo, è così, è un dato di fatto, quindi lo dice l'esperto e tu te becchi la condanna o l'assoluzione, stai a posto. Ma non è mai stato così, continua a non essere così. Continua a essere una situazione nella quale qualcuno dovrebbe dire: secondo me è giusto, secondo me è sbagliato, a prescindere dagli esperti, a prescindere dai valori numerici, a prescindere dalle tecniche, no? È questione di farsi carico delle proprie responsabilità, che è esattamente quello che dice Weber quando va avanti nella famosa frase della sezione finita, no? Prendere consapevolmente posizione nei confronti del mondo. Il mondo, siccome lo facciamo noi, non può essere esente da qualunque tipo di responsabilità. È qualcosa che abbiamo costruito noi e come tale noi ne siamo responsabili. Se va in un certo modo andrebbe corretto, andrebbe presa posizione, andrebbe detto: no, così le cose non vanno, ricominciamo, riproviamoci. No, come dice Beckett, sbagliare ancora, sbagliare meglio. Ecco, L'idea sarebbe quella. Invece ci siamo affidati a questo feticcio dell'oggettività scientifica che però purtroppo mostra la corda, non funziona. Andava bene, se andava bene, fino a un certo punto, quando i parametri e le capacità di cognizione e di conoscenza erano limitate, no? Per cui erano per certi versi rozze e permettevano di dire sì, è stato sicuramente lui. Oggi che non sono più così rozze, ti potranno dire è stato lui al 95, 96, 97, 98%. È un ragionevole dubbio il 98% o no? È una questione che, come dire, ci riguarda un po' tutti, fondamentalmente, no? È una questione che è lì perennemente per comportamenti piccoli, per comportamenti grandi, per comportamenti di larga scala, per comportamenti soggettivi, ma è perennemente la questione, ovvero sia a quale istanza mi rivolgo per far sì che una cosa venga acclarata, venga dichiarata positiva, giusta, a mio favore, a mio sfavore, eccetera, eccetera. Dove vado? Come lo faccio oggi? Non lo posso più fare, quello che ci dice Beck per molti versi. Perché abbiamo effettuato una serie di deleghe, una serie di scelte che si fondavano su delle assunzioni e su delle apoditticità per certi versi che poi si sono rivelate errate. Abbiamo caricato il sapere di troppo, abbiamo chiesto al sapere troppo, abbiamo chiesto al sapere che ci cavasse le castagne dal fuoco, abbiamo chiesto al sapere che ci desse delle risposte e dei fondamenti che non abbiamo se non ce li facciamo da soli, no? Perché il problema del senso, come abbiamo visto, è esattamente quello. E adesso il sapere ci dice, no, io ragazzi, mi spiego, sono sempre quello di prima, non so diverso, sono quello della prova e dell'errore, ci avviciniamo, no? Sappiamo gestire le cose meglio per certi versi, per altri no. E quindi dovremmo starci un attimo più attenti, è questo che in qualche misura origina dalla gran parte dei testi di coloro che si occupano di queste tematiche nelle più varie discipline negli ultimi anni. Però nel senso comune questo purtroppo non c'è, il senso comune continua a essere una richiesta radicale di pollice verso o pollice non verso. E quindi questo chiaramente crea una grossissima serie di difficoltà. Perché? Perché tutte le istituzioni moderne si sono fondate su assunti di questo genere. Assunti di possibile imputazione su fondamenta oggettive, quindi su colpe che, come dire, sono dimostrabili senza nessuna partecipazione di etica, senza nessuna partecipazione di comprensione, senza nessun tipo di preparazione specifica, ma non solo, vale anche per tutta un'altra serie di comportamenti, vale anche per esempio per la democrazia. No, qui si parla di una serie di visioni e di rappresentazioni che costituiscono il fondamento della modernità. Allora, accanto a un sapere in grado di produrre certezze, c'è un soggetto in grado di prendere posizione. Anzi, non in grado, che vuole prendere posizione. Questo soggetto non c'è. Semplice. Questo soggetto non ha più gli strumenti. Non si sa se li abbia mai avuti, perché di fatto la costruzione moderna si fonda su un modello d'uomo che in qualche modo è la rappresentazione del membro di un'elite. No? Che erano i risorgimentali, i carbonari, tutti quelli che hanno fatto i grandi stati moderni, erano tutti convinti che gli altri non fossero come loro semplicemente perché il potere gli impediva di esserlo, non perché non volevano. Ma noi oggi siamo in una situazione nella quale è piuttosto evidente che molti non vogliono. Quindi, anche lì, che facciamo? Ed è sempre un problema di responsabilità. Chi si fa carico delle scelte poco popolari di un governo, chi si fa carico delle eventuali manovre che dovrebbero ridurre i deficit, chi si fa carico della gestione delle scorie radioattive, chi? In ultima analisi, dice Beck giustamente, è un problema che viene lasciato al singolo. Questo è il miracolo di tutta questa situazione. No? Perché tutte le altre istanze, per un verso o per l'altro, si chiamano fuori. Non è più una questione che può essere affrontata a livello collettivo. Questo scaricabarile costante, questo slittamento costante di responsabilità, in ultima analisi casca addosso a quello che poveraccio da solo. No? Anche perché? Perché abbiamo costruito una società individualista, quindi chi è che dovrebbe farsi carico? Un noi che non ha più nessun tipo di cittadinanza in questo modo di pensiero? Per molti versi è comodo. No? Tutti quelli che fanno queste cose, tutti quelli che mettono in atto le disuguaglianze, tutti quelli che mettono in atto delle politiche del lavoro suicide, tutti quelli che inquinano, non hanno che da guadagnare al fatto che ognuno debba sentirsi lui da solo responsabile di tutto questo, ma è ovvio che questo non porta a nessun tipo di soluzione, perché si tratta di problemi che sono affrontabili su una scala che ormai, dice Beck, tra l'altro, che non solo Beck, ma lo sappiamo più o meno tutti, è una scala che esorbita perfino la nazione. Quindi più diventa ampio il problema, più diventa globale, non a caso li chiamiamo rischi globali, più dovrebbe farsene carico il singolo. E poi è ovvio che a quel punto non c'è verso di venirne a capo, no? Perché nonostante tutto quello che vi ho detto, è chiaro che se io dovessi sentirmi responsabile del clima del mondo, non avrei granché da fare, no? Dovrei soltanto dire, vabbè, grazie, è stato un piacere, ma rendo, che faccio? Quindi vedete che il problema dell'ambiente è un problema che ha una serie infinita di correlazioni col modo nel quale l'abbiamo costruito e col quale ci siamo costruiti il mondo intorno. Nel momento in cui noi abbiamo costruito la nostra sezione finita, l'ambiente non c'era. Ci abbiamo fatto entrare dopo, perché era, come dire, una constatazione di fatto che le cose stessero cominciando ad andare per stracci. Però è ovvio che non l'abbiamo adeguato in nessun modo, i registri, le rappresentazioni, i modi attraverso i quali correlarci con esso o interpretarlo diversamente. Di conseguenza lo continuiamo a trattare come, dice questa volta anche Fink più che Beck, come un oggetto fra tanti, un problema fra tanti che non possiamo che affrontare, come sottolineava Bianca prima a titolo d'esempio, che con una serie di economie che ne traggano profitto. Perché è più importante che ci sia il profitto che non che l'ambiente stia in qualche modo salvaguardato. Ed è evidentemente una scelta suicida. Perché continua a, come dire, rendere attuale e rendere vincolante una logica che è la stessa logica che ha generato il problema. Di nuovo ci troviamo nella situazione di cui parla Einstein dicendo non risolvi un problema con la logica che l'ha generato. È ovvio, quindi il problema è l'economia, è il modo nel quale l'economia si è inserita all'interno dei nostri modi di ragionare e di costruire la realtà. Se tu costruisci una realtà nell'ottica per cui tutto ciò che esiste è in funzione dell'economia, l'ambiente te lo sei giocato, ed è esattamente. Esatto, ma infatti quello che per altri versi Goldman chiama greenwashing, no? Ovvero sia dare una tinteggiata di verde a qualunque cosa perché sembri accettabile, ma di fatto poi non porti alcun tipo di risultato in termini pratici. Però ripeto, il grande problema è che i termini pratici li potremmo concepire solamente cambiando il quadro di riferimento globale o cominciando a mettere in atto delle pratiche che siano ispirate a un paradigma diverso in modo tale da effettuare, mettere in atto un famoso effetto domino per il quale a un certo punto, certo, mi rendo conto che non è facile. No, mi rendo conto perfettamente che non è facile immaginarlo. Però gli strumenti probabilmente li avremmo, come abbiamo visto, attraverso le strutture dell'immaginario, attraverso le capacità di comunicazione non razionale, perché la comunicazione razionale qui non è in grado di venirne a capo. L'abbiamo già detto, magari lo ridiciamo domani, ma uno dei grandi problemi che viene messo perfettamente in luce sul manuale da un pensatore che a me non è che piacesse granché, che è Luhmann, è esattamente quello. Non c'è un modo per comunicare il tema dell'ambiente oggi, perché siccome il tema dell'ambiente è di per sé transdisciplinare e transsistemico, qualunque linguaggio esista oggi è invece pertinente ad un preciso sistema e quindi non è in grado di parlarne, perché se io parlo di ambiente da un punto di vista giuridico comincio a parlare di regole, di norme, di infrazioni, di multe, di definizioni specifiche, eccetera eccetera. Se ne parlo da un punto di vista economico, comincio a parlarne in termini di risorse, possibilità di sfruttamento, cioè. Se ne parlo da un punto di vista ecologista, tutto sommato ne parlo da un punto di vista ideologico, perché tutti gli altri discorsi non li tengo minimamente in considerazione. Se li parlo da un punto di vista organizzativo o amministrativo, ci sono tutta un'altra serie di regolamenti e di definizioni che non sono necessariamente congruenti con quelle che vengono dal giuridico e dal politico e dall'economico. Di che parliamo quando parliamo d'ambiente? Esatto. Però diciamo che in Luhmann l'iperspecializzazione non è tanto un problema quanto una constatazione. Però di fatto lo strumento ha senso, nel senso che nel momento in cui tu vuoi comunicare il problema dell'ambiente o trovi una lingua per poterlo dire oppure non lo comunichi, perché altrimenti lo capiscono soltanto gli scienziati, gli ingegneri, gli avvocati, gli economisti, gli imprenditori, e ognuno pensa che sia un suo problema che può essere gestito tranquillamente con i tempi e con i modi che si ritengono più opportuni. E la questione di fatto scompare. perché la nostra conoscenza non è in grado di trattare argomenti multidimensionali. E l'ambiente e i rischi globali, ovviamente più in modo più ampio, sono esattamente questo, sono rischi e situazioni che chiamano in causa contemporaneamente una miriade di discipline e di considerazioni. Quindi o ci dotiamo di un nuovo modo di pensare il mondo di nuovo, oppure non ne veniamo a capo. Purtroppo le cose sono abbastanza semplici, insomma, ecco, non tanto consolanti, ma abbastanza semplici. Ok, pupi, direi che